Ecco carissimi, siamo qui prima domenica di Quaresima e abbiamo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di' a queste pietre che diventino pane». Gesù rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Lo condusse poi in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data, io la do a chi voglio, perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettiti giù da qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché ti custodiscano. E anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi nella pietra». Gesù rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui. Parola del Signore. Ah, questo Vangelo veramente che parla del nemico lo salterei a mie pari. E vi cito per cominciare, c'è una bellissima seconda lettura tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani. E dobbiamo assolutamente metterla in pratica in questa circostanza, in questo tempo. E dice così: se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai, sarai salvo. Allora tenete bene a mente che col cuore si crede, ma con la bocca si deve proclamare ad alta voce. Gesù l'ha detto: parla a questa montagna, digli, gettati nel mare. Bisogna parlare alle montagne. Allora, cosa dobbiamo fare in ogni circostanza, in ogni avvenimento, in ogni avversità? Dobbiamo credere fermamente col cuore, ma anche proclamare con la bocca. Vi faccio un esempio assolutamente, di attualità. Crediamo, prima di tutto chiediamo e crediamo, no? Chiediamo che la guerra sia immediatamente finita e crediamo. Lo dobbiamo dichiarare ad alta voce con la bocca, non solo crederlo, chiederlo e crederlo. Signore, oggi questa guerra in Ucraina finisce. Tu sei l'onnipotente. Perché se noi crediamo che le cose brutte vadano avanti, non finiscono mai, che come si sente ripetere, crediamo più al male che al bene. In un certo senso crediamo che il maligno è più forte di Dio che è onnipotente. Mettiamo le manette al Dio onnipotente e diamo l'autorità, diamo la potenza al maligno. Noi attiviamo Dio, noi abbiamo una gran parte negli avvenimenti. Anche noi che non c'entriamo niente, non siamo responsabili, ma vogliamo questa pace. Allora, se la vogliamo, per attivarla dobbiamo primo crederlo, secondo proclamarlo e non proclamare il contrario. Se no, come già diceva Giobbe, quel che temo mi accade. E come dicono i proverbi, vita e morte sono in potere della lingua. Quindi proclamiamo anche con la bocca cose belle e non solo proclamarle con la bocca, ma aspettiamo che accadano, aspettiamoci che accadano, abbiamo belle aspettative, non aspettative tenebrose, se no il regno delle tenebre avanza così e si serve di noi. Guardate che il maligno non può fare niente. Ha bisogno di corpi, ha bisogno di menti, e lui non ha né corpo né puro spirito. E allora noi non credendo, peccando, gli prestiamo il corpo, gli prestiamo la mente e così lui imperversa. Ecco, questa era la seconda lettura di San Paolo Apostolo ai Romani, la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. E adesso veniamo al Vangelo. Prima di tutto mi sono fatto una domanda e lungo il corso del Vangelo ho trovato la risposta. Qui il maligno dice: se tu sei figlio di Dio. E mi sono chiesta: ma non lo sapeva? Ma lo sapeva o non lo sapeva? Non lo sapeva. Cioè, subito non sapevo che risposta darmi. E poi l'ho trovata la risposta, perché quando gli ha detto: se ti prostrerai e mi adorerai, ma vi rendete conto? Ma che impudenza, che arroganza, ma che dire a Dio, figlio di Dio, se mi adorerai? E quindi ho concluso che non lo sapeva che era figlio di Dio, se no una cosa così non l'avrebbe detta. Comunque, siamo comunque entrati nel tempo di Quaresima. Allora, il tempo di Quaresima di solito lo si associa a un tempo di penitenza, ma è anche un tempo di gioia. Gli antichi lo chiamavano la Primavera Santa. Primavera Santa perché? Perché conversione vuol anche dire messa a nuovo, rimessa a nuovo della nostra anima, vuol anche dire ringiovanimento, vuol dire far morire l'uomo vecchio e riscoprire, ritrovare la giovinezza in Dio, eh? Quindi abbandonare l'uomo vecchio significa abbandonare ciò che ci invecchia e ritrovare ciò che ci ringiovanisce. E l'altra cosa che mi è saltata agli occhi in questo Vangelo è una cosa misteriosa, misteriosa. Contrariamente a quanto pensavo, Gesù non rimase sempre nel deserto, ma c'è scritto che il maligno prima lo condusse in alto. Quindi io questo alto non so dove sia, ma il deserto è in basso. Poi lo condusse addirittura a Gerusalemme, sul pinnacolo del Tempio, e gli propinò la famosa tentazione di buttarsi giù. E quindi furono tentazioni dinamiche, non statiche. Cioè, dobbiamo anche abituarci a leggere il Vangelo, non spiritualizzare tutto. Se dice che l'ha portato a Gerusalemme, che l'ha portato in alto, non possiamo tutto intendere sempre solo in senso spirituale. Qui non ci dice mica che era solo in senso spirituale. L'ha portato addirittura a Gerusalemme sul pinnacolo del Tempio e gli disse di buttarsi giù perché tanto gli angeli sarebbero venuti in suo soccorso. Quindi c'è stato, sono tentazioni dinamiche, non solo c'è un crescendo, non solo nell'intensità della proposta, ma anche nel senso di movimento. È misterioso questo aspetto, bisogna approfondirlo. E quindi procediamo comunque con ordine. Adesso guardiamo un po' la Quaresima, no? Abbiamo iniziato con il rito delle ceneri, si inizia con il rito delle ceneri. Cosa significa? Allora, io lungo gli anni ho sentito due predicatori. Uno diceva che se non seguiamo la volontà di Dio e le buone ispirazioni, possiamo ridurre in cenere ogni nostra energia buona e ogni bene. In men che non si dica, possiamo vedere volatilizzato come cenere al vento il bene fatto, i buoni propositi, eccetera. L'altro, questo mi aveva veramente colpita, imponendo le ceneri sulla fronte, diceva: che il tuo peccato sia ridotto in cenere. Ecco cosa deve essere incenerito. È il peccato che deve essere incenerito. Il Signore della sua creazione la mantiene nell'esistenza, la si chiama in teologia la presenza di immensità, mantiene tutto nell'esistenza. Ma cos'è che distrugge? Per fortuna distrugge il peccato, quello lo distrugge. E quindi lo incenerisce, lo riduce di nuovo in cenere, no? Quindi questa seconda interpretazione, che il tuo peccato sia ridotto in cenere, mi piace molto perché ci dice anche che non, prima di tutto che Dio può distruggere il male. l'ha preso su di sé, è morto in croce proprio per distruggerlo. Secondo, perché questo ci dice che non potremmo mai andare così lontano da Dio, da non poter essere riacciuffati di nuovo. Per lontani che possiamo essere, il Signore potrà sempre raggiungerci e ridurre in cenere qualsiasi danno abbiamo fatto. Il Signore si carica, insomma, tanti danni ce li provochiamo noi. Mi ricordo l'ex parroco che avevo, che aveva fatto l'infarto, la polmonite, insomma, accidenti fisici, e diceva: ho solo da dire mea culpa, non dovevo fumare, dovevo smettere di fumare. Tante cose ce le provochiamo noi, ma il Signore si carica anche delle conseguenze. Allora, guardiamo un po' queste tre tentazioni, perché appartengono alla natura umana, le abbiamo tutti. Allora, la prima è la fame. Prima tentazione lo tenta dicendogli di trasformare le pietre in pane. La fame è la radice anche di ogni nostro peccato. Noi siamo fame di qualcosa. L'uomo è fame di potere, di successo, e a queste fami facilmente soccombe. Se si nutre la bestia, abbiamo dentro di noi una bestia dalle sette fauci, questa invece di placarsi, dopo il pasto ha più fame di prima. E come vi dicevo già, la dottrina degli habitus, se tu acquisti un habitus, cioè un'abitudine, poi ti diventa una seconda natura, sia nel bene che sia nel male. Il vizio, per esempio, prima parlavo del fumo. Uno quando comincia non ha ancora l'habitus, anzi sarebbe ancora libero, poi va avanti e diventa schiavo. Quindi noi siamo fame di qualcosa, ma e più nutriamo quella fame, se è una fame buona la dobbiamo nutrire, se è una fame cattiva la dobbiamo stroncare subito, perché poi prospera e si ingigantisce e ci rende, ecco le dipendenze da cosa dipendono, da cosa vengono fuori. Ma ciò detto, noi fame dobbiamo esserlo, ma sapete di che cosa? È meglio dire, sapete di chi? Il mio tema dominante, di Dio. Dobbiamo essere appetito di Dio, allora le altre fami non avranno più nessun potere su di noi. Non di solo pane vive l'uomo, dobbiamo vivere della presenza di Dio in noi, è più saziante di qualsiasi altra cosa. Vorrei precisare che le tentazioni che ha subito Gesù lui è stato subito vittorioso. Perché? Ma perché Gesù era Dio, figlio di Dio, quindi in lui non c'era quel tremendo punciglione che è rimasto in noi anche dopo il battesimo, che è la concupiscenza. La concupiscenza fa sì che noi sentiamo un'attrazione, un certo fascino del male, c'è una complicità interiore in noi, dobbiamo lottare contro. Lui non aveva da lottare contro, non esisteva per niente. L'altra volta vi ho parlato delle purificazioni, no? Noi possiamo togliere le foglie all'albero, ma la radice butta fuori di nuovo per quello che è rimasto. Per esempio, io posso controllare uno scatto di impazienza, ma lo rimando dentro, la prossima volta tornerà fuori, e lo devo controllare, mi raccomando, il dominio di sé è un frutto dello Spirito Santo, bisogna assolutamente esercitarlo, ma in Gesù non c'era questa lotta, perché non c'erano radici bacate, non c'erano radici marce, lui era Dio e quindi era esente dalla concupiscenza, anche Maria è esente dalla concupiscenza, e quindi la tentazione scivolava via come l'acqua sull'impermeabile, non avevano bisogno di lottare contro, E quindi andremo fatto alla grande, sia lui che Maria. Quindi la prima tentazione è la fame, la seconda tentazione è il potere. Ecco qua la famosa frase che mi aveva colpito. Se ti prostrerai, ma dico, ma non è possibile, ma arrivare a chiedere a Dio di prostrarsi davanti a lui, ma questa veramente è enorme. E Gesù obietta, sta scritto, solo Dio adorerai. Ecco. Non bisogna mai lasciare l'ultima parola al nemico. Quando propone qualcosa, bisogna ribattere come Gesù sta scritto. Via da me, verranno gli angeli. Eva ha cominciato a dialogare e così è stata fritta in padella. Sta scritto solo Dio adorerai. Allora, il potere. Noi possiamo soccombere anche noi a questa tentazione. Sapete quando soccombiamo a questa tentazione? Quando non mettiamo Dio al primo posto. Non dobbiamo lasciare a niente, a nessuno il primo posto, né cose né persone. Vi dico spesso, dobbiamo appoggiarci al soffitto e non al pavimento. Perché il pavimento ci può mancare sotto i piedi, ma il soffitto no, perché è sopra, non ci mancherà mai il soffitto sotto i piedi, perché sta sopra. Allora, noi capiamo se abbiamo assolutizzato qualcosa, se la cosa ci attira troppo, e allora se ci attira troppo, se tira, significa che l'abbiamo già assolutizzata. E dobbiamo prendere le distanze per infrangere la barriera e ritrovare questa libertà di figli di Dio che danno il primo posto a Dio. L'assoluto per noi nella nostra vita deve essere Dio, se no qualcos'altro ha un potere su di noi. Non siamo noi ad avere il controllo di noi stessi, siamo controllati da qualcos'altro. E tutto il resto deve essere un fine, non un mezzo. Ciò che ci attira lo consideriamo un fine, invece deve essere un mezzo. E se per noi i mezzi diventano un fine, è la fine della libertà, noi siamo dipendenti da quella cosa lì. Allora chiediamo al Signore questa libertà di mettere Lui al primo posto e di non assolutizzare niente. La terza tentazione, il desiderio di essere in alto, lo porta a Gerusalemme, sul pinnacolo del Tempio, e gli propone di buttarsi giù perché tanto gli angeli verranno. E come trionfa qui Gesù? Gesù trionfa con l'umiltà. Ma Gesù non ha mai ribadito, ma non sai chi sono io, ma come ti permetti? Cioè, io leggendo questo mi è venuta quella reazione lì, ma sarebbe da rimetterlo al suo posto, quello lì. E invece no, trionfa con l'umiltà. Ecco l'arma invincibile che fa trionfare sulle tentazioni. Chi si reputa il più in basso di tutti sarà il più protetto dal demone dell'orgoglio, perché quello lì è il peccato nascosto, come dicono i salmi. E i padri del deserto dicevano che chi sa riconoscere i propri peccati davanti a Dio è più grande di uno che risuscita i morti. E dobbiamo sempre ricordarci, dobbiamo comunque sempre ricordarci, avere le idee chiare. Allora, sentire non è acconsentire. La tentazione non è peccato. Sentire, ma non dipende da noi, che so io, sentire antipatia o simpatia, dipende da noi a consentire. E quindi la tentazione non è peccato, la tentazione viene dal nemico e vuol far risaltare il peggio che c'è dentro di noi. Ma se non c'è nessun consenso, è il nemico che rimane sconfitto, ci dà un'opportunità di trionfare una volta in più. Mentre le prove vengono dalla vita, la vita, le prove ci sono finché siamo vivi, perché siamo vivi. E le prove ci fanno tirare fuori il meglio di noi. E vi ho già detto, dobbiamo fare il SAR sulla difficoltà perché ci portano oltre, ci fanno salire di livello. Dio prova per approvare, lo vediamo nell'Antico Testamento, Abramo, quante Prova, ma era proprio Dio che provava anche. Quindi possiamo trarre questa conclusione: il Signore fa tutto cooperare al bene di chi lo ama, eh? E sia prove sia tentazioni, tutto coopera al bene di chi ama il Signore. E dobbiamo avere questa fede incrollabile in Dio, perché quando crediamo troviamo una strada che non c'è. Se non abbiamo la fede, non la vediamo quella strada. Basta pensare a quei quattro amici che hanno calato giù il paralitico dal tetto per metterlo davanti a Gesù. Ma pensate, ma potevano, ma quegli amici erano veramente audaci, perché insomma potevano farla fila dietro la folla, aspettare che si liberasse un po' il posto davanti alla porta, e invece no, lo calano giù dal tetto. Questo qui arriva davanti a Dio, davanti a Gesù dal tetto, e poi esce tranquillamente dalla porta. E quindi la fede ci fa trovare una strada dove non c'è, ci fa non accettare il no come risposta. Il Signore vuole sempre beneficarci, vi ho già detto un'altra volta, dobbiamo avere una buona opinione di Dio, ma abbiamo un'opinione tremenda che Dio mandi malattie, maligni, tumori di qua e di là. Ma un padre buono, ma credete che vi mandi delle cose così? Ma c'è il maligno che regna in questo mondo. Non dobbiamo attribuire a Dio ciò che è opera del suo principale nemico, è nostro, eh? Allora dobbiamo avere questa fede audace che... Pensate alla Cananea, ma il Signore le aveva detto altro che no. No, non sono venuto che per le pecore perdute di Israele, primo. Secondo, non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. Questa si arresta mica a nessuno, non c'è nessuno che la ferma. E poi il Signore la loda apertamente. No, gli apostoli dicevano addirittura di cacciarla via perché gridava. Il Signore è un Dio buono, è un padre buono. Dobbiamo cambiare mentalità, toglierci questa mentalità che sia un padre che ci manda mali di qua e mali di là. C'è qualcun altro che ha il potere nel mondo. Ma pensate, ma io leggendo questo Vangelo, ma mi sono detta, ma dice. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Ma questa è una cosa enorme. Vi ho detto che prima c'è una lettura nell'Antico Testamento del profeta Ezechiele che parla di un cherubino plenipotenziario che era, vi avevo fatto la domanda, chi c'era nel giardino dell'Eden prima di Adamo ed Eva? C'era il maligno che prima di decadere era un cherubino e aveva dei poteri ed è stato precipitato sulla terra. Quindi il male, non attribuiamo il male a Dio quando viene da qualcun altro. Questo qualcun altro ci vuol derubare, ci vuol togliere i beni che Dio ci ha dato. Se siamo malati, è questo qui che ci toglie la salute che Dio ci ha dato. E pregando Dio ce la ridarà, ma non andiamo a attribuire a Dio che ce l'ha tolta lui, perché se no chi preghiamo? Ecco, allora, quando crediamo troviamo sempre una strada dove pare che strada non ci sia. Sappiamo vedere il cuore di Dio e rifiutare il no come ha fatto la Cananea. Ha visto più lontano, ha visto il cuore di Gesù che voleva dirle sì. E non dobbiamo mai lasciarci destabilizzare perché le prove perdurano. Perché Gesù ritarda, è successo con Lazzaro, l'hanno mandato a dire le sorelle, vieni che tuo amico, colui che tu ami, è malato, e lui ha aspettato 4 giorni, ha aspettato che la situazione peggiorasse, anzi più peggiore di così non si può, peggiore di così non si può. Quindi noi dobbiamo, anche quando pare che ritardi, anche quando pare, come diceva quello lì, Dio non è mai... Insomma, non è mai assente. Dio è lungarello ma non scordarello. Ecco, sì, diceva così. Dio è lungarello ma non scordarello. Lui ha tutto sotto controllo. Noi non sappiamo perché ritarda. ci sono momenti di attesa che ci sfiniscono, ma la fede ci dice che Lui interverrà, perché ritarda lo sa Lui, ma è tutto sotto suo controllo. Quindi gettiamo in Lui ogni nostro affanno. Quando la cosa precipita, a volte cosa si fa? Diciamo, allora agisco io, intervengo io, e combiniamo un grande pasticcio. Lasciamo che il Signore gestisca la situazione, e abbandonandoci in Lui vedremo la via, vedremo la soluzione, che altrimenti non vediamo, e ci verrà la pace nel cuore. Non possiamo dire a Dio ciò che deve fare. Lui ha tutto sotto controllo, Lui sa il perché succedono certe cose. Quindi la preghiera, bisogna credere nella preghiera e nell'esaudimento, ma a volte la preghiera diventa esaurimento. Vogliamo vedere, vogliamo accelerare i tempi e ci esauriamo e ci sfiniamo. Abbandoniamoci al Signore, aspettiamoci da Lui la risposta, aspettiamoci, e aspettiamoci che quello che il bene che abbiamo chiesto, Lui ce lo vuole dare, lo vuole molto più di noi. Noi abbiamo questa idea di un padre severo, e invece Lui il bene che noi chiediamo lo vuole molto più di noi, e ce lo darà. E quindi facciamogli fiducia, e abbiamo questa pace nel cuore, che Lui ha tutto sotto controllo. Ecco carissimi, allora, come vitamina spirituale vi propongo questa, perché la si potrebbe usare anche nel tempo di Quaresima come fioretto, no? L'ho intitolata così, ve ne ho già parlato. Cosa fare prima di parlare? Guardate che una parola in più può scatenare di tutto di più. Il finimondo. La parola, prima di uscire dalla tua bocca, deve superare 3 porte. Prima, è vero quello che dico? Va bene, allora lo posso dire. Secondo, è utile? Quante cose inutili diciamo. Terza, è edificante? Se manca queste 3 condizioni, bisogna tacere, perché se no non solo facciamo del male a noi stessi, ma rattristiamo anche chi ci ascolta. Diciamo cose belle, belle notizie e belle, abbiamo buone aspettative. Ecco carissimo, allora io ho concluso, vi auguro un buon cammino di Quaresima. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 7553847. E ciao a tutti da Vilma.